Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, dalla rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, che notizie ci sono oggi? Oggi vi parlo un po' di alcuni dati interessanti sull'epidemia, di Trump che molla e dà il ben servito a quanto pare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, sembra stavolta faccia sul serio, degli incendi a Chernobyl che stanno andando leggermente fuori controllo, della situazione nei carceri italiani. E alla fine vi do un'anticipazione sul nuovo format video di Daniel Tarozzi, di cui stasera ci sarà la prima puntata. Quindi arrivate fino alla fine del video perché ne vale la pena. Allora, cominciamo dall'inizio. In Italia la curva dei contagi continua a calare e molti analisti iniziano a sostenere che sia il momento di iniziare effettivamente a riaprire le attività. Anche perché questa cosa sta già succedendo da altre parti, insomma in altri paesi d'Europa che sono magari anche un po' più indietro rispetto all'andamento del contagio. E quindi insomma in molti iniziano a sostenere che sia giunto il momento anche di permettere alle persone di uscire di casa. Alcune osservazioni interessanti sui numeri che ho trovato un po' in giro. Innanzitutto, non so se ci avete fatto caso che i contagi sembrano avere un andamento un po' ripetitivo di settimana in settimana, come un pattern predefinito. Quindi calano a inizio settimana e poi sembrano tornare a salire verso la fine della settimana. In realtà sembra che non dipenda non è che il virus sia una predilezione per i weekend, ma semplicemente sembra dipendere dai giorni in cui lavorano i centri di analisi dei tamponi, che quindi sono chiusi all'inizio, accumulano i tamponi e quindi i risultati escono tutti concentrati, o almeno più concentrati negli stessi giorni, più che dal reale andamento dell'epidemia. Altro dato interessante, un articolo mette in relazione l'andamento dei contagi nel Regno Unito, che è un paese che seppur in ritardo ha adottato una strategia di lockdown totale, con i contagi in Svezia, che invece ha effettuato una chiusura solo parziale. E la curva in realtà sembra essere molto simile. Ora, sono dati parziali da cui non si può dedurre moltissimo. E ad esempio se li paragoniamo invece a quelli italiani, vediamo che ci sono delle differenze, ma comunque sono sufficienti per poterci fare delle domande, quindi interrogarci su quanto stia veramente funzionando questa strategia del blocco totale. La mia sensazione è che manchi un po' la capacità di analisi, nel senso che sia per assenza di buoni dati a disposizione, ma sia proprio anche un po' per non lo so, per un'incapacità di fare un'analisi sensata e prendere delle decisioni coerenti con questa analisi. Credo che sia stato fondamentalmente corretto partire con le misure più cautelative possibili all'inizio, in un momento iniziale di caos in cui non si sa ancora quasi niente dell'epidemia, del virus, di quali sono i reali effetti sulla salute, di come si diffonde e si propaga e tutte queste cose qua. Il problema è quello che è successo dopo. Perché una volta che hai fermato tutto, tendenzialmente dovresti usare tutto il tempo che hai a disposizione per fare un'analisi il più possibile oggettiva della situazione e quindi lavorare sulla strategia. Quindi innanzitutto dovresti lavorare per avere dati il più possibile affidabili, omogenei, uniformi, cosa che non è stata fatta. E in secondo luogo capire quali sono le situazioni in cui c'è un reale rischio di contagio, che ne so, i luoghi al chiuso, con una certa densità, gli uffici, robe così. E quindi andare poi in un secondo momento più mirato a intercettare quelle situazioni, ma a invece liberarne tante altre che si dimostrano non essere pericolose dal punto di vista dei contagi. E questa è, diciamo che è questa fase qua che mi sembra che stia un po' mancando, questa fase di raccolta dati, analisi dati, strategia. Vediamo cosa succede con la fase 2, insomma, però per adesso è più che altro un'impressione. Veniamo alle notizie vere e proprie. Dopo averlo annunciato più volte ed essere tornato via via sui suoi passi, sembra che questa volta voglia fare sul serio. Donald Trump decide di tagliare, annuncia che taglierà i fondi degli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché? Perché è troppo filocinese, secondo il presidente americano. Trump ha accusato l'OMS di una gestione disastrosa della pandemia, in particolare sembra che se la sia molto legata al dito quando appunto l'agenzia lo ha attaccato dopo che aveva messo il divieto sugli ingressi dei viaggiatori dalla Cina. Quindi con l'atteggiamento maturo e responsabile che contraddistingue l'uomo più influente del pianeta, ha detto: avete fatto questa cosa, non mi è piaciuta, non vi do più i soldi. E quindi gli Stati Uniti, che fino ad oggi sono stati i principali finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che versavano dai, insomma, attorno ai 400-500 milioni di dollari all'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno deciso, a quanto pare, di interrompere questi finanziamenti. Comunque, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Passiamo ad altro. C'è una situazione che inizia a farsi abbastanza preoccupante, come vi annunciavo all'inizio, attorno a Chernobyl, dove stanno divampando gli incendi e non si riescono a domare. Sembra che inizialmente l'incendio sia stato causato da un ragazzo di 27 anni che stava bruciando delle sterpaglie, inavvertitamente appunto la cosa è andata fuori controllo. Fatto sta che al momento ci sono centinaia di vigili del fuoco che lavorano ininterrottamente per spegnere il fuoco divampato nei pressi della centrale nucleare. E ormai anche i servizi governativi ammettono che le radiazioni complessive hanno superato i livelli di norma, anche se restano comunque molto inferiori a quelle successive al disastro. E attualmente è probabile che questo aumento delle radiazioni nell'aria siano dovute al fatto che stanno bruciando alberi che negli anni hanno immagazzinato e stoccato un sacco di radiazioni provenute dalla centrale. Al lavoro ci sono 400 vigili del fuoco, 100 autobotti, due elicotteri e tre Canadair, ma nonostante questo dispiegamento di forze abbastanza importante, per adesso le fiamme non si riescono a domare, fra l'altro con una perdita immensa di biodiversità e la morte di tantissimi animali selvatici, visto che con l'abbandono dell'uomo in seguito al disastro, la zona era diventata una sorta di paradiso della biodiversità. Cioè, ci sono anche diversi reportage fotografici che mostrano come la natura è rifiorita proprio nei dintorni di Chernobyl. Quindi, detto fra le righe, facciamo molti più danni di un disastro nucleare. Ad ogni modo, adesso quello che preoccupa più di tutti è che l'incendio ha raggiunto Pripyat, che è la cittadina più vicina alla centrale, ed è a 2 km dal centro di stoccaggio dove si trovano le scorie e i rifiuti radioattivi più attivi di tutta la zona di Chernobyl. E da Chernobyl stessa, quindi sta arrivando molto molto e pericolosamente vicino alla centrale. Ovviamente i vigili del fuoco stanno cercando di scongiurare a tutti i costi la possibilità che il fuoco invada anche quell'area, perché la situazione a quel punto diventerebbe decisamente critica. Va bene, ultima notizia del giorno, passiamo a un'altra situazione critica. Segnalo un bel reportage di Valigia Blu che mostra la situazione nelle carceri italiane legata all'emergenza Covid. Un mese fa in molti carceri italiani, ve lo ricorderete, scoppiavano le proteste da parte dei carcerati che temevano per la propria sicurezza in una situazione come quella attuale, appunto con una pandemia in corso. Proteste spesso represse con violenza ed oggi Valigia Blu torna a fare luce, a fare il punto su qual è la situazione nei carceri. Una situazione che è molto in bilico fra una mancanza di norme igieniche, di sicurezza, scarsa trasparenza nella comunicazione e il timore che le carceri stesse possano trasformarsi in delle bombe ad orologeria, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale. E in effetti, se ci riflettiamo, pensiamo, insomma, per quanto possa essere pesante questa situazione per noi, noiosa, o magari anche con tante ripercussioni tragiche, però c'è un sacco di gente per cui è veramente un dramma esistenziale. Pensiamo appunto alla situazione delle carceri. Leggetevi l'articolo perché è fatto molto bene, c'è un sacco di testimonianze e ti fa entrare dentro la situazione. Va bene, oggi è puntata un po' pesantina, mi rendo conto, ma fatevi un giro su italiachecambia.org che vi risollevate un po' il morale. E fra l'altro, come vi preannunciavo, oggi c'è una grande novità, mi prendo quest'ultimo minuto e qualcosa per parlarvene. Perché oggi va online la prima puntata di Matrix è dentro di noi, che è il nuovo format video settimanale di Daniel Tarozzi. L'idea praticamente è quella di prendere un tema diverso ogni settimana, in compagnia ogni volta di un ospite o più ospiti diversi, e andare a smontarlo, analizzarlo, quindi andare al di là dei dualismi, delle tifoserie, e cercando invece di analizzare quelle che sono le nostre convinzioni, i pregiudizi, i falsi ragionamenti, gli stereotipi, no? Anche quelli cosiddetti alternativi. Insomma, provare ad affrontare un argomento da punti di vista realmente non ideologici, che è una cosa molto rara e che quindi rende questo format molto interessante da seguire. Questa sera nella prima puntata Daniel Tarozzi ci parlerà di immaginario, di media, assieme ad un ospite speciale, il fondatore d'Italia che cambia, Daniel Tarozzi. Sì, se stesso. Praticamente stasera sarà una puntata speciale perché è la prima in cui introdurrà un po' tutto il format, come funziona e cosa parlerà. Parlerà dell'Italia che cambia, farà appunto una serie di riflessioni, emozioni, pensieri. Lui che è il fondatore di Italia che cambia, che ha fatto il primo viaggio in camper alla scoperta di questa Italia che cambia. Parlerà delle sue riflessioni, emozioni, pensieri raccolti in questi 8 anni, in questa sorta di dialogo surreale con se stesso, cosa che fra l'altro fa quotidianamente, abitualmente, quindi per lui non è niente di nuovo, ma per noi che lo guardiamo magari può essere anche interessante da un punto di vista anche antropologico in qualche modo. Va bene, battute a parte, non perdetevi questo format perché sono sicuro che ne sarete entusiasti, io sicuramente me lo guarderò. E noi invece ci vediamo domattina, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, con una nuova puntata di Non mi rassegno e, come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao! Scusate, mi sono scordato di dirvi una cosa, il format è stasera alle 7 sulla pagina Facebook di Italia che cambia e lo trovate anche qui su YouTube. Ciao di nuovo!